Maracanã.
Dei punti di riferimento, il Milan ce li ha. Io da calciatore ho vissuto delle situazioni drammatiche dove magari non venivi pagato per 7-8 mesi. E allora a quel punto, dice, sai, c'è un po' di, tra virgolette, di apprensione da parte di chi scende in campo, perché non sai se la società ha i mezzi per continuare.
Ma guarda, c'è certamente una parte di verità in questa presenza della società, non parlo del Milan, della società nella gestione complessiva della squadra e di tutto il programma della squadra, però spesso rischia di diventare un alibi.
Secondo me i giocatori si devono prendere un po' le sue responsabilità più di tutti, secondo il mio punto di vista.
Sì.
Però siamo sempre al solito discorso che il capitale di una società sono i giocatori e ho un problema. Paga uno per 30, insomma non è più facile cambiarne uno che 30.
Sì, è cambiato il trend, cioè con gli ultimi due campionati non si può più dire che vince la miglior difesa, dico anche viva Dio, meno male, evviva, perché voglio dire, questo secondo me aiuta la qualità, innanzitutto di chiedere la squadra che vince il campionato e aumenta la qualità di tutte le altre e dà, come dire, nuovi spunti, nuove possibilità a tutte le altre squadre di capire che va bene, segniamo valanghe di gol, arriviamo a segnare 100 gol a stagione.
Assolutamente sono d'accordo, la miglior difesa è quella che ti fa vincere il campionato, anche perché sennò Zeman avrebbe vinto 10 campionati, avrebbe vinto. Però i gol devono essere distribuiti per bene, è normale che ci sono gli attaccanti, i finalizzatori, i gol devono essere importanti, quelli che ti portano i punti. Se in questo momento l'Inter gli manca Lautaro, ma ci sono gli altri, penso che non è che sia tanto diverso.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Chi è?
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata del venerdì 20 dicembre. Ci siamo, ci avviciniamo sempre di più al Natale, ma soprattutto ci siamo già in piena giornata di campionato. E sì, perché stasera si parte forte, perché c'è una partita molto importante. Verona-Milan, ore 20:45, quindi partiamo subito forte. Sì, ci sta tutto. Ci sta tutto, ci avviciniamo sempre di più al magico Natale, però insomma c'è il campionato, 17ª giornata che incombe questa sera, Verona-Milan, dicevo appunto, con l'ombra di Massimiliano Allegri intorno alla panchina del Milan. Ma veramente? Sento sempre più queste voci, sento sempre più questa cosa che
comincia. Questa è una cosa molto bella.
Massimiliano, ci manchi, caro Max, così facciamo. Buonanotte. Come buonanotte, se arrivi qui si risveglia tutto, capito? Dopo rispuntano fuori tutti i nostalgici, tutti quelli che non possono vivere senza di te. E allora, Verona Milan con l'ombra di Massimiliano Allegri. Bene, ci siamo, ci divertiremo come sempre in questa puntata del venerdì. Un saluto in cabina di regia da Andrea Maglioca e Giorgio Sorani, come sempre, che ci accompagnano nel lungo pomeriggio fino alle ore 17. Poi arriverà tutta
C. Qualcuno piace dormire.
Come? Cadere? No, questa
magari qualcuno piace dormire.
No, noi siamo tutti. Perché dobbiamo? Quindi svegliamo tutti, caro Max, svegliamo tutti assolutamente in questo pomeriggio fino alle 17 con voi. Poi dopo a tutta C dalle 17 alle 18, dalle 18 arriva Guelfi e Ghibellini. E attenzione, perché poi c'è una puntata particolare di Football Rewind alle ore 20. Una sorta di mercante in fiera, vero? Non ve la potete perdere. Alle 20:35 poi c'è una storia di calcio bellissima che vi invito a seguire, la nostra rubrica Storia di Calcio. Mi chiedevano ieri, ma l'orario quando è? 20:35, venerdì questo, stasera, 20:35, vi sintonizzate, 30 minuti di Storia di Calcio. Questa sera vi proponiamo il Parma 92-93, la prima Coppa Europea del Parma con tanti protagonisti. Alessandro Melli che interviene, Marco Ballotta, Cuoghi, insomma ce ne abbiamo veramente tanti, Fausto Pizzi, mi raccomando, seguiteci perché la programmazione è lunghissima oggi. E allora, dopo questo inizio scatenato così, andiamo subito ai titoli di oggi, poi partiamo, c'è anche il gioco oggi vostro dei pronostici, non può mancare, due partite così e così, insomma, però le abbiamo scelte perché abbiamo cercato di scegliere qualche partita un po' più complicata oggi, L'altra settimana zero titoli, l'altra settimana. E allora vai, caro Andrea, andiamo ai titoli. sempre Last Christmas. E allora partiamo dall'Inter che ieri sera passa in Coppa Italia la grande rosa di Inzaghi, lo ha detto anche lui, alla faccia di chi qui da noi sosteneva che l'Inter non ha una rosa lunga. Verona, ad aprile vediamo un'intervista al centrocampista dell'Atalanta, e sì, perché ha detto vietato parlare di scudetto, però vediamo come arriviamo ad aprile e poi ci penseremo, forse, non lo so. La Fiorentina in Conference, poca Fiorentina ma vincente, una Fiorentina che è piaciuta soprattutto nell'ultima parte, però ottiene un risultato importante per andare avanti in Conference League. Eccolo qui, Fonseca, alto rischio, questa sera contro il Verona con l'ombra di Massimiliano Allegri molto vicino. I pensieri di Conte, Danilo da una parte, Genoa dall'altra, con il nuovo proprietario Suku, si presenta così, super sfida tra Genoa e Napoli. Domani bivio Lecce per la Lazio, cancellare il pesante 6-0 contro il Lecce che si deve salvare, partita per vedere se la Lazio ha dimenticato i pesanti 6 schiaffoni. Monza e mercato, le tappe bianconere, quindi subito il Monza e poi bisogna pensare fortemente al mercato, ci sono dei nomi che ruotano intorno alla Juventus e ne parleremo nel corso di questo pomeriggio. Mezzogiorno di fuoco, domenica la Roma contro il Parma, deve fare punti importanti, pesanti per uscire dalla zona paludosa. Bene, 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 ci siamo. E allora, arriva subito un messaggio, facciamo subito un po' di polemica. La prima partita che l'Inter azzecca con le riserve in Coppa Italia in casa e si torna a parlare della grande rosa dell'Inter. Non è che si torna a parlare della grande rosa dell'Inter, lo ha detto lo stesso allenatore, l'Inter ha una rosa lunga, ha una rosa che può permettersi di fare molti cambi. Se non si vede questo vuol dire non capire nulla di calcio, io la vedo proprio in questa maniera, poi che ci sono delle difficoltà è un altro discorso, ma non ammettere che c'è una rosa comunque lunga, una rosa comunque che può avere qualità, che può avere cambi importanti rispetto ad altre squadre, ripeto, vuol dire negare l'evidenza. Siccome l'ha detto l'allenatore, io mi fido di quello che dice l'allenatore, non degli altri che insomma non stanno lì, non vivono, non conoscono. Quindi se lo dice Inzaghi, e poi insomma l'ha detto Inzaghi, l'ha detto il mercato, non riconoscere questo significa, ripeto, non capire di calcio.
Scusate,
la vedo
la
proprio
voce,
in
ma...
questa maniera. Poi che si debba sbloccare Taremi, come ha detto lui, e che gli dispiace che non si possa, che non si sia ancora sbloccato, un altro discorso. Ma i cambi che può fare l'Inter non lo possono fare molte squadre, e quindi bisogna riconoscere questo. Forse c'è l'Atalanta in questo momento che vanta un reparto offensivo molto importante per fare molti cambi, però non ammettere questo, io non capisco per quale motivo, diciamo, si debba negare l'evidenza. Poi che ci siano dei giocatori che sono più funzionali rispetto ad altri è un altro discorso, ma ieri insomma ha mandato in campo l'Inter 2 contro l'Udinese, che non sono proprio gli scappati di casa, e si è portato avanti in Coppa Italia, ha potuto fare anche dei cambi, quindi cosa che magari altri non possono. Stiamo parlando della squadra campione d'Italia, non riconoscere questo, ripeto, significa non vedere proprio il campo, non vedere il calcio, e quindi loro possono parlare tutti, parliamo tutti e facciamo il bar, che è molto divertente questo. La vedo in questa maniera. Poi, ripeto, ci sono sicuramente dei giocatori che possono avere delle difficoltà di inserimento o meno, che ancora non si sono espressi, però insomma, voglio dire, non vedere che c'è la possibilità di fare parecchi cambi e comunque mantenere un livello sempre molto molto accettabile di squadre che vanno in campo, allora lasciamo perdere, insomma, se non c'ha due rose l'Inter, le altre è meglio che non si presentano proprio. Allora, 331-8200-213, tra poco andiamo anche con il gioco pronostico con le partite di oggi. È chiaro che oggi tanta attenzione alla gara del Milan di questa sera, perché insomma è una gara molto delicata, dove tra l'altro il Milan deve fare i conti anche con un po' di assenze, capire anche le risposte di alcuni giocatori. Leggo che dovrebbero essere confermate alcune scelte che abbiamo visto già nell'ultima partita, quindi Teo vediamo se giocherà o meno, no, nelle formazioni che ho letto oggi è fuori, quindi staremo un po' a vedere che tipo di scelte farà Fonseca, se si fiderà ancora una volta di quelle che ha fatto in precedenza. Sta di fatto ci sono anche molte assenze a centrocampo. E di conseguenza questa è una difficoltà nella partita di questa sera, dove il Milan non si può permettere un passo falso, e comunque anche la posizione di Fonseca rimane molto 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 in bilico. È uscito il nome, ma ormai è un po' di giorni, no? Che settimane, però insomma l'ombra di Allegri si fa, almeno così sembra, un po' più forte in casa Milan.
Faccio questo mestiere per sbaglio?
No, non
perché roba.
Questo non lo direi mai. Allora, caro mister, fiducia sì, però insomma bisogna darsi una svegliata, perché altrimenti la fiducia può venire anche meno.
Ma
anche
questo
meno.
Non è calcio.
Lo so, però che dobbiamo fare? Questa è la situazione. Il mister chiede fiducia, però la fiducia, per la fiducia poi servono anche gli scontri sul campo. Vediamo un po' questa sera. Stavo dando un'occhiata, ecco, ho preso una formazione dove Reinders dovrebbe giocare secondo questo tipo di formazione sulla tre quarti, Terracciano e Fofana in mezzo, Jimenez dovrebbe essere confermato sulla corsia di sinistra, Emerson Royal dalla parte destra, Gabbia e Ciao i difensori centrali, Ebram come punta, Chukwueze e Leao sulle corsie contro il Verona questa sera.
Come si galvanizzasse.
Alle 20:45. Allora, dunque che dice quando parla dei rapporti con Teo, benissimo, capiamo di calcio quando si crede Inzaghi, e non capiamo quando parla qualcun altro. Ma io questo non l'ho detto, ho detto solo che non riconoscere la rosa dell'Inter significa non vedere il campo. Io la vedo in questa maniera, quindi non è perché lo dice Inzaghi, io lo dico dall'inizio. Io mi ricordo i messaggi qui: ma no, ma non è vero, lo dite, ma non è vero, ma no, ma non è vero, ma no, ma non è vero, ma non è vero, manca quello, ma non è vero. Io me lo ricordo i messaggi che arrivavano. A me non sembra, poi ti ripeto, che ci siano dei giocatori che dovrebbero essere più funzionali è un altro discorso, però insomma adesso che Taremi non segni, e come ha detto Inzaghi si deve sbloccare, però mi sembra un giocatore scarso, e così come i giocatori che sono scesi ieri. Quindi ci sono delle alternative che in alcune partite, come quella di ieri sera, ti puoi permettere e non si possono permettere altre squadre. Io la vedo in questa maniera, che l'Inter non abbia i cambi, come diceva qualcuno, mi ricordo qualche settimana fa, qualche mese fa, mi si parlava praticamente che non c'erano i ricambi, che quello non andava bene, che la rosa era corta, e che giocatori così, che giocatori colà, insomma, ripeto, non può avere questi problemi l'Inter. Allora, più dei cambi, il segreto dell'Inter gruppo, che è unito e professionale, merito di tutta la squadra e dell'allenatore, Andrea. Sì, la professionalità penso ci sia in altri gruppi, non soltanto nell'Inter. Questo è un gruppo solido, forte, che si è formato anche grazie ai successi che ha ottenuto, perché poi la consapevolezza si acquisisce anche giocando partite importanti, giocando, vincendo, confrontandosi con squadre di alto livello, quindi tutto ruota intorno a quello, come è successo anche per l'Atalanta. Sicuramente la vittoria in Europa League ha dato una maggiore consapevolezza a questo gruppo. Oggi Deron in un'intervista dice che si divertono con il calcio di Gasperini, si divertono tutti. Lui è uno insomma che sta lì da tanti anni e conosce molto bene questo tipo, il calcio di Gasperini. Si divertono, parola bandita all'interno dello spogliatoio è lo scudetto, però ha detto vediamo ad aprile come arriviamo e poi ne parleremo eventualmente. Quindi in questo momento sta andando molto forte, un'altra squadra che ha allungato la possibilità di effettuare cambi, di diciamo così, di avere delle alternative valide, si può permettere dei cambi, soprattutto in attacco, che hanno poche squadre. Dunque, guarda, io devo leggersi i messaggi, veramente. Oggi si parla della grande rosa dell'Inter per la vittoria in casa con l'Udinese negli stessi ottavi di Coppa Italia. Coerenza questa sconosciuta. Allora, il format della Coppa Italia, ne abbiamo parlato anche giorni fa, non è, a parte che questo era un match anche tra due squadre di Serie A, quindi già questa è una valutazione differente da tutti gli altri risultati che tu hai elencato. Quindi non si tratta di coerenza, e non mi rompere le scatole con questa cosa oggi. Non è coerenza. Il format della Coppa Italia è un format che va rivisto, e qui siamo tutti d'accordo, perché queste partite qui non è che sono state esaltanti. Però già è un discorso diverso le sfide tra squadre di Serie A, come abbiamo visto tra Napoli e Lazio, come abbiamo visto tra Inter e Udinese. Un conto invece le sfide tra una squadra di categoria superiore e una inferiore, che potrebbero essere fatte in maniera diversa, non so, andando a giocare per esempio nel campo opposto per dare qualche difficoltà in più alla squadra big, eccetera. Quindi questo è un discorso, il format è un altro. La grande rosa, io non dico che è questa partita che lo conferma. L'Inter ha la possibilità di fare dei cambi maggiori rispetto ad altre squadre. E quindi a Leverkusen, se non sono, Leverkusen non mi sembra paragonabile ad altre squadre, il cui tasso tecnico del Leverkusen mi sembra molto superiore. Hanno provato a fare dei cambi, non ci sono riusciti, hanno perso la partita giocando male, non producendo, lo abbiamo detto, lì c'è stato un discorso complessivo, non credo che sia da imputare soltanto i cambi, caro mio amico. Insomma, ne abbiamo parlato di quella partita, se ti ricordi, e sono state espresse anche delle critiche. Lo stesso Inzaghi, a termine della partita, mi ricordo, sottolineò proprio questa cosa della poca produttività in quella partita di un Inter molto molto diciamo difensiva, troppa, eccessiva, e quindi hanno perso la partita. Io me le ricordo quello che abbiamo detto, stai sereno e tranquillo. Allora, dammi un audio, vai.
Arrivo. Ciao Marco, sono Antonio da Lucca. Allora, Antonio. Io sono milanista, stimo tantissimo Allegri, per me è il miglior allenatore in Italia. Beh, però credo che Fonseca abbia diritto ad avere il suo tempo per poter continuare il suo lavoro, che non mi sembra che stia facendo così male. Probabilmente fra tutti quanti è il meno colpevole, quindi io preferirei che Fonseca rimanesse. Ciao Marco, un abbraccio.
Ciao, bene, vediamo. Insomma, io poi penso che alla fine, giusto o sbagliato quello che è, se non arrivano poi risposte, è chiaro che l'allenatore è sempre l'indiziato numero uno, perché non puoi cambiare tutta la squadra in corsa, puoi cambiare comunque l'allenatore. Vediamo, io dico che stasera è una partita molto delicata, e anche perché ci sono delle assenze nel Milan, serve vincere assolutamente, perché insomma il Milan, così come la Juve, non possono rimanere fuori dalla Champions per tanti motivi. È chiaro che poi non possono, è così il commento che facciamo, poi dopo c'è il campo, ci sono le avversarie, e di conseguenza bisogna valutare anche questo. Al momento secondo me il Milan ha convinto un po' più in Coppa, molto meno in campionato, dove si sono palesati sempre gli stessi errori, sempre gli stessi gol incassati. Io credo che anche la gestione del gruppo, ragazzi, io che vi devo dire, so che molti la pensano diversamente, ma quando hai un gruppo che si mette un po' così, devi farti un esame di coscienza anche tu. Chi è gestore di un gruppo, se cominciano a esserci, è un conto, sapete, faccio un discorso molto semplice e banale, forse. È come quando a scuola tu hai una classe e va male un alunno. Se va male un alunno è responsabilità sua, e quindi è lui che si deve dare da fare. Ma quando in una classe cominciano ad andare male 4, 5 persone, 6 persone, 7 persone, vuol dire che c'è qualcosa che non va neanche in chi insegna. E credo che, non so quanto calzi questo esempio o meno, e lì stiamo parlando di, appunto, di un insegnante che deve portare avanti un gruppo, e credo che lo stesso discorso si possa fare per un allenatore. Cioè, quando cominci a avere dei contrasti, se ce l'hai con uno, e quella è una questione caratteriale, lì dici vabbè, o vado avanti, lo ignoro, e per il bene della squadra andiamo avanti e via. Ma quando cominciano a essere 2, 3, 4, 5, vuol dire che c'è qualcosa che non va nemmeno in te, vuol dire che tu non sei riuscito a portare il gruppo dalla tua parte. La vedo così, perché gestire un gruppo implica anche questo. Non è facile gestire un gruppo, non è facile, e quando cominciano a esserci dei rumori non soltanto di una persona ma di più elementi, vuol dire che anche tu stai sbagliando qualcosa. Anche perché io, sì, va bene la società, va bene la presenza di quello, la presenza di quell'altro, il team manager, tutto quello che volete, ma stiamo parlando sempre del Milan, di una società importante, di un club dove non penso che abbandoni i giocatori a se stessi, e quindi credo che, insomma, responsabilità sì del club ma anche dell'allenatore, che per me rimane sempre un punto di riferimento importante nella costruzione di una squadra. Tra poco vi dico anche le partite di oggi. Buongiorno Gianluca da Perugia, saluto tutta Perugia. Secondo te è giusto che l'Inter abbia esposto la Coppa per lo scudetto, assegnatoli per pur arrivando terzo a meno 15 dalla Juve, con quello che si è scoperto in seguito sulle intercettazioni rimaste nel cassetto? Un abbraccio. È un tema che non mi interessa, perché, insomma, tornare sempre in una situazione dove ci sono molti punti interrogativi non mi interessa. Non è giusto eventualmente nemmeno quello dell'Inter, come non è giusto quello che fa la Juve. Cioè, se vogliamo dire questo, la poniamo sull'esposizione di cose, diciamo così, non che dove ci sarebbe molto da discutere, non è giusto da ambe le maniere. Però su sta disputa Inter e Juve io non ci voglio andare, la lascio a chi è più bravo di me, a chi ha più voglia di portare avanti discussioni tra Inter e Juve continuamente. Vorrei parlare più di campo, perché, insomma, è una storia che ormai sono passati tantissimi anni, sinceramente diventa anche un po' stancante, diventa molto una faccenda like, social, e quindi, se volete divertirvi così, a me sinceramente in quel periodo lì posso dire che qualcuno ha pagato, qualcuno non ha pagato, però questo non vuol dire che quelli che non hanno pagato esentano quelli che invece hanno pagato. Tutto qui. Andiamo avanti, break, torniamo subito, così partiamo anche col gioco pronostico di oggi. Ben ritrovati, stavo dando un'occhiata a un po' di aggiornamenti, ben ritrovati nel corso di Maracanã. Tra poco andiamo così a vedere insieme le partite per giocare. Allora, poi andremo a recuperare anche un po' di dichiarazioni, un po' di situazioni di mercato come Raspadori. Raspadori è un giocatore in questo momento al centro di un paio di situazioni di mercato. Ad esempio, ieri avevamo parlato appunto dello scambio Danilo Raspadori, adesso Raspadori è anche nel mirino della Roma, che può pensare ad uno scambio Raspadori-Pellegrini, quindi Raspadori alla Roma, Pellegrini al Napoli. Ne parliamo oggi. Pellegrini, insomma, che ormai diciamo sta vivendo veramente un momento delicatissimo. Io ho dei dubbi praticamente e perplessità su alcune operazioni che vuole fare la Roma, soprattutto in uscita a gennaio, però staremo a vedere, perché intanto c'è da pensare alla partita di domenica alle 12:30, che diventa una partita molto molto delicata. Andiamo a sentire un po' di audio prima di andare al pronostico delle partite che abbiamo scelto, delle due partite per i nostri ascoltatori, e dopo invece ci sono le tre gare che per il gioco qui all'interno della nostra squadra, con Braglia, Bonanni, Impallomeni, Garbo e Ceccarini. Vai!
La solita narrazione epica nei confronti dell'Inter. Troppo facile fare turnover in Coppa Italia. Perché, signor Inzaghi, Buchanan e Taremi non li fa giocare titolare in campionato, magari in trasferta contro le squadre che se la giocano? Perché quando hanno giocato in Coppa Campioni hanno fatto le figuracce. Taremi non segna neanche per errore. Cioè, mi sembra che si voglia sempre ingigantire le cose. Non mi pare che queste riserve siano così all'altezza dei titolari, sinceramente parlando. Forse solo Carlos Augusto veramente merita la titolarità, però c'ha Di Marco davanti, quindi ci può stare. Un saluto da Alessandro.
Vabbè, io queste figuracce che tu dici in Champions sinceramente non le ho viste, eh. È sempre una squadra che ha perso una sola partita in Champions a 13 punti. E io queste figuracce sinceramente, come dite voi, non le ho viste. Poi, se tu c'hai le alternative, scegli anche il match dove fai impiegare le alternative, eh. Non è che puoi, mi sembra poi che le rotazioni Inzaghi le abbia fatte, non è narrazione, perché le ha fatte, magari qualche volta ha esagerato come con il Leverkusen, però mi sembra che le rotazioni le abbia fatte, quindi non mi sembra questo, però ognuno poi ha il suo punto di vista. Io credo che abbia una rosa comunque competitiva per poter lottare su tre fronti. Poi decidi tu come far ruotare questi giocatori. Allora, 331 8200 213, andiamo a sentire un altro messaggio.
Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Volevo condividere con te il mio pensiero rispetto all'atteggiamento di molti tifosi travestiti da giornalisti. E iniziavo dalla vicenda Allegri, dove vedo due fazioni, perché di tali trattasi, una pro Allegri, l'altra contro Allegri, che stanno serenamente, con l'avallo da parte di tutti gli altri giornalisti, disputando la loro guerra fratricida tra chi è pro e chi è contro, sulla pelle e dei tifosi juventini e di una società che oggi vive critiche o elogi a seconda di se siano pro o contro. Io reputo che tutto questo stia facendo male al calcio, perché sta abbassando sempre di più il livello di una soglia civica, perché quotidianamente si avvelena il pozzo, e vedo che la tua di trasmissione, che è uno dei pochi ultimi baluardi che cerca di...
Allora, intanto scusaci del taglio, che è un po' lungo, quindi magari mandacene un altro per sintetizzare. Però guardate, posso dire una cosa adesso... Non so come la pensano gli altri, però onestamente, finché c'è una divisione tra pro Allegri e contro Allegri, non mi sembra insomma una cosa così, diciamo così, grave. Ecco, cerco di spiegarmi. Nel senso, ci sono stati sempre dei personaggi che hanno un po' diviso, no? Tra chi era a favore e chi era contro. Poi, se adesso viene usato per criticare Motta, fa parte un po' anche del discorso, diciamo così, dei confronti che si fanno nel calcio. Io non mi sembra questa sia la situazione tale da avvelenare qualcuno, onestamente parlando. È chiaro che Motta vive, mi riferisco ad esempio a Motta, è chiaro che Motta adesso vive con dei confronti, con il passato, soprattutto con Allegri, che è stato 8 anni. Io do ragione sempre a Stefano quando dice non è giusto fare questo tipo di confronto, perché che tipo di Motta confrontiamo? Motta con l'ultimo Allegri o con il primo Allegri? E quindi dobbiamo ancora attendere per fare un confronto effettivo del lavoro di Motta. Poi è chiaro che adesso si fanno magari dei confronti parziali, quando si va a dire la Juve l'anno scorso aveva questi punti, adesso ha questi. È un parametro che prende in considerazione dell'ultimo campionato. Però ecco, non mi sembra questo il modo da avvelenare il pozzo. Cioè, sinceramente rispondo con grande tranquillità al nostro amico che ha esposto questo suo pensiero. Credo che poi ci può stare che uno che possa piacere di più un allenatore rispetto a un altro. Poi sai, se ci sono colleghi che portano avanti delle loro campagne personali perché hanno un rapporto d'amicizia con Allegri, questo ne risponderanno loro, non sono io che devo aggiungere qualcosa. Personalmente ti posso dire che quando c'è da criticare Allegri lo faccio, quando c'è da dirgli bravo lo faccio. Stesso discorso vale per Motta. Mi piace molto Motta, penso che possa iniziare un lavoro in prospettiva, perché secondo me è cambiata un po' la logica all'interno della Juventus, e quindi ecco, la vecchia narrazione dobbiamo abbandonare, e questo lo diciamo spesso qui, so che è difficile, però noi dobbiamo abbandonare la vecchia narrazione dell'unica cosa che conta è vincere, cioè nel senso adesso si è intrapreso secondo me un percorso diverso e bisogna calarsi in questa nuova, diciamo così, situazione dove si sta costruendo. Poi vediamo dove può portare questo tipo di lavoro. Ecco perché dico che è diverso il concetto praticamente di Motta in questo momento, va tra virgolette un po' più così analizzato per il lavoro che può fare in prospettiva e non nei primi 3-4 mesi. Questo però ciò non toglie che se uno deve fare una critica la fa. Cioè, se uno deve criticare quello che viene in campo adesso, è giusto che lo faccia. Cioè, se uno chiede a Motta di vedere qualcosa in più, è giusto farlo in questo momento. Poi che sia fallimentare non si può dire, perché siamo agli inizi. Dammi un altro audio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia.
Ciao Giuseppe.
Volevo chiederti una cosa, ma tu lo sai che ieri a me Bissek come difensore centrale mi è piaciuto parecchio? Chissà, che ne penso?
Sì, non è andato male. C'è sempre da fare la proporzione con l'avversario, quindi questo è. Però non è andato male anche in questo tipo di posizione. Allora, dunque, ma come mai non si può confrontare Motta con Allegri quando solo ieri avete confrontato italiano con Motta? Ma non è che non si può confrontare, Manuel. il confronto è giusto farlo, è il parametro. Poi dopo uno sceglie l'ultima stagione, la prima stagione di Allegri, vediamo, il confronto ci sta. Noi abbiamo confrontato il cammino del Bologna di Motta e quello di Italiano, ma anche questo, se tu pensi, è un confronto che fai giornalisticamente in questo momento, perché tu devi sempre ragionare nel momento. Poi giustamente a fine anno, se Italiano fa lo stesso risultato, vuol dire che è andato bene anche lui, ma se lo fa peggio vuol dire che ha fatto meglio Motta. Cioè qui ad oggi tu, voglio dire, io non so come spiegarmi, forse non sono in grado, ma il calcio vive dei momenti. Io non so quello che può succedere tra un mese, tra due mesi e quello che succede a maggio. Devo analizzare quello che succede in questo momento. Cioè, noi analizziamo la partita domani, vediamo stasera il Verona-Milan, analizziamo Verona-Milan. Se il Milan perde, ti vai a fare quello, qual è la classifica, che cosa dici, il rendimento. Cioè, lo vai di adesso. Poi è chiaro che il confronto ci può stare, momentaneo. In questo momento il confronto Allegri-Motta, uno se lo fa e che dice la qualità di calcio non è che sia cresciuta, questo è giusto farlo, cioè questo è giusto dirlo. In questo momento sei sempre di fronte ad una squadra che dal punto di vista difensivo va bene, ma dal punto di vista della produzione di gioco offensivo ancora deve migliorare tantissimo, non è lontanissimo da quello che faceva Allegri l'anno scorso. Qualcuno poi giustamente dice sì, però c'è un'idea maggiore che si sta nel cercare di difendersi tenendo sempre il pallone, facendo salire la squadra, quello che volete. Però al momento è una squadra che fatica a produrre, che fatica a creare. E quindi è giusto dire questo. Soprattutto come è stato trattato Allegri negli ultimi 3 anni, dove ha fatto quello che doveva fare, cioè portare la squadra in Champions, di più non si poteva certo, senza società gli ultimi 2 più una Coppa Italia. Io che la Juve senza società lo dici tu, Maurizio, non lo dico io, perché insomma mi sembra un po' eccessivo. E poi chi ha detto che lui ha fatto quello che doveva fare portando la squadra in Champions e non si poteva fare di più? Chi l'ha detto? Lo dici tu. La Juve di Allegri, l'ultima Juve di Allegri è più forte di questa di Motta. Al momento. Questa è una Juve molto giovane, con dei ragazzi che stanno assimilando il peso di giocare nella Juventus. Io ti direi, diamo questa Juve, non si può dire questa cosa, però sarebbe stato bello vedere questa Juve nelle mani di Allegri. Allora, vai con un altro audio, poi andiamo ai pronostici, dai. Allora andiamo ai pronostici. È arrivato adesso. Andiamo ai pronostici. Allora, vai con le 2 partite che abbiamo scelto per questa giornata. Allora, 2 sono i match per i pronostici dei nostri ascoltatori. La prima è Genoa-Napoli. Allora, nel Genoa c'è questo cambio di proprietà. È arrivato Suku, si è presentato anche alla società. Ha detto anche di voler fare un interscambio di giovani tra quelli del Rapid e quelli del Genoa. Vabbè, insomma, vuole mischiare un po' le carte, non lo so, però insomma c'è questo nuovo proprietario che si presenta in questa partita. Dall'altra parte invece c'è il Napoli che, attenzione, Kvaratskhelia sta bruciando i tempi per rientrare. C'è sempre un po' la situazione a livello difensivo da capire, che soluzione troverà Conte in questa partita, in attesa naturalmente del mercato. Quindi prima partita Genoa-Napoli, risultato esatto. La seconda gara, Lecce-Lazio. Il Lecce ospita la Lazio, reduce dai 6 gol incassati all'Olimpico. Sarà interessante vedere la reazione della squadra di Baroni, una squadra che deve fare i conti anche con delle assenze. Vesino, l'assenza di Vesino si prolunga, Castrovilli, addirittura si parla di una possibile rescissione di contratto perché non migliora la situazione del centrocampista. Quindi è una squadra che deve tornare sul mercato in mezzo al campo per cercare di rinforzare la linea mediana. Va a Lecce, dove la squadra insomma di Giampaolo deve fare punti pesanti per la salvezza. La Lazio deve dimenticare i 6 schiaffoni rimediati dall'Inter. Allora, Genoa-Napoli, risultato esatto, e Lecce-Lazio. Queste le partite di questo turno, del 17° turno, per il vostro pronostico. Bene, bene, bene. E allora, stiamo dando un'occhiata, stanno parlando gli allenatori, anche Ranieri, poi vediamo un po' di sentire qualche, diciamo così, passaggio. Andiamo però a sentire ancora un altro audio.
Ciao Marco, Maurizio da Bologna.
Oh, Maurizio.
Ti volevo dire, vabbè, i confronti secondo me cioè, li puoi fare fra due allenatori se hai la stessa squadra. Allora lì vedi magari le differenze tecniche, tattiche, ma fare dei confronti con squadre diverse, tempi diversi, problematiche diverse, cioè, come quelli, insomma, chiamali tifosi, che dicono, ah, ma Allegri ha vinto. Sì, Allegri ha vinto, ma con quella squadra lì ha vinto anche Sarri. Cioè, non lo so io come si vogliono fare questi confronti.
Vabbè, avere sempre le stesse squadre è impossibile da questo punto di vista, quindi i confronti si fanno molte volte prendendo l'andamento del campionato precedente, vedi le 16 giornate, i gol fatti, i gol subiti, se sono migliorati in questi numeri, le vittorie in casa, i pareggi, fai questo tipo di valutazione. Le stesse squadre è impossibile praticamente fare questo tipo di confronto. Sicuramente Allegri ha avuto nei primi 5 anni una super squadra dove non c'erano nemmeno avversari così competitivi, perché poi noi dobbiamo pensare pure agli avversari, non c'erano degli avversari in grado di tenere così testa alla Juventus, che era una squadra veramente dilagante, dirompente. E gli ultimi 3 anni per me sono stati 3 anni da dimenticare, dove io non sono d'accordo col messaggio precedente, ha fatto quello che poteva fare. Per me non è così. È una squadra che poteva fare di più, e trovare gli alibi secondo me non serve, e quindi secondo me gli ultimi 3 anni sono stati 3 anni da dimenticare, 3 anni dove l'allenatore ha inciso poco e niente, e quindi questo secondo me è una valutazione da fare. Gli ultimi 3 anni sono da dimenticare, si riparte e adesso vediamo che cosa farà l'allenatore nuovo andando avanti, portando avanti la squadra in 2 percorsi, Champions e naturalmente campionato, e poi si vede, insomma, ci sono delle luci e ombre nel lavoro di Motta in questo momento, però c'è da considerare che si è partiti con un progetto nuovo, con dei cambi, con dei giocatori al mercato, un mercato importante che ancora non ha portato i risultati che ci si aspettava. Insomma, ha speso molto la Juventus e ad oggi i giocatori che hanno portato un investimento notevole non hanno portato ancora il contributo che ci si aspettava. Anche qui poi bisogna capire chi ha sbagliato il direttore sportivo, ha sbagliato anche l'allenatore, che quei giocatori comunque li ha voluti, ha dato il suo sì. Quindi ad oggi dobbiamo dire che dal punto di vista del calciomercato si è molto carenti. Squadra costruita senza con una sola punta, perché, e l'abbiamo sempre detto, Milik si sapeva che era infortunato. Quindi ci sono dei punti interrogativi e questo porta naturalmente a far emergere anche delle critiche che sono giuste da fare. Allora, Genoa-Napoli e Lecce-Lazio continuano i vostri pronostici, risultato esatto di queste due partite, Allora, andiamo a dare un'occhiata. Tra poco poi vi dico anche che ci sarà, come sempre, il giro dei campi a partire dalle ore 16:30, le ultimissime dei nostri inviati su tutti i campi della 17ª giornata. Juric riparte dall'Inghilterra, rescinde il contratto con la Roma e si prepara a firmare con il Southampton. Il tecnico croato ha accettato la proposta degli inglesi di rimanere fino a fine stagione con opzione per il prossimo anno in caso di salvezza. Un'altra missione complicata per Ivan Juric, che vuole subito svoltare pagina dopo l'esperienza alla Roma, e per questo motivo è pronto a ripartire dalla Premier League. Il tecnico croato ha infatti risolto il contratto che lo legava ai giallorossi fino a giugno ed è pronto a firmare con il Southampton, reduce dall'esonero appunto di Martin. Il club britannico sta vivendo una stagione particolarmente complicata con soli 5 punti raccolti in 16 partite.
Si
è andato a prendere una cosa facile da fare. Ma soprattutto ultimo posto in campionato a -9 dal quart'ultimo posto occupato dall'Leicester.
Certo, se no non mi piava.
Vabbè, qui è fantastico. Allora, altri messaggi al 331-8200-213. Vai Andrea, tra poco ci fermiamo e parte Maracanà con Stefano Impalomeni e tutti gli amici che ci raggiungeranno. Vai.
Scusa Marco, è sempre Antonio da Lucca, ma quella squadra devastante dei 5 anni di Allegri non era la stessa che era stata rifiutata da Conte perché diceva che non puoi andare in un ristorante da 100 euro sì. con 10 euro in tasca? Così, per la memoria, per certo. ricordarci. Ma io me lo Grazie, ricordo. Ciao Marco.
Ciao, ma io me lo ricordo, non c'è bisogno. Secondo me lì ha fatto un errore come ha fatto l'errore poi andando via dall'Inter. Però quello è Conte. Ragazzi, quello è Conte... quella volta decise questo, così come all'Inter.
È da un po' che sto sentendo sta cosa e iniziano però, un pochettino a girare.
No, no, non ti devo andare a via con me, però questi sono dati di fatto veri. Lì è stato sicuramente bravo il tecnico a mantenere la squadra a quel livello, come dice sempre Stefano all'inizio, non modificando molto, poi piano piano portando delle sue idee. Ma quella era una squadra comunque forte. Quello fu, secondo me, un errore di Conte, ma evidentemente si era rotto qualcosa, così come fece con l'Inter. Quello è Conte, ragazzi, c'è poco da aggiungere.
Carissimo FS.
Vediamo, dammi un altro audio.
Sì, Marco, Maurizio da Bologna, gli ultimi 3 anni diciamo sono un po' pena. Poi quelli che dicono che ha avuto le problematiche per la penalizzazione, forse la gente non si ricorda che prima della penalizzazione la Juve faceva pena perdendo a Monza, facendo una Champions da piangere. Dopo la penalizzazione si sono compattati hanno iniziato, ovviamente il girone di andata, a arrivare secondi, perché si è compattata la squadra, lo spogliatoio, si sono uniti. Ma prima della penalizzazione era una squadra allo sbando, quindi quelli che dicono la scusa della penalizzazione, anzi, con la penalizzazione la squadra ha fatto meglio.
Sì, Maurizio, insomma, solleva un'altra situazione che magari qualcuno si è dimenticato. Se c'è ancora un altro audio lo prendiamo, chiedo in regia al nostro Andrea Magliocca. No, vado avanti. Allora, e naturalmente poi appena possibile li mandiamo. Dunque, c'è questa situazione, abbiamo detto di mercato, e poi c'è comunque l'ombra di Allegri in casa Milan. Eccolo qui. In caso di esonero di Fonseca, il toscano valuta il rientro in rosso-nero. Per citare Antonello Venditti, certi amori fanno giri immensi ma poi ritornano, quindi vediamo un po' se andrà a finire così. Può tornare, diciamo così, Massimiliano Allegri, il nome del tecnico livornese sta rimbalzando nelle ultime ore come possibile sostituto di Paolo Fonseca in caso d'esonero, una scelta che avrebbe l'appoggio anche dello stesso Allegri, pronto a valutare la possibilità di subentrare a stagione in corso. Se è vero che la società ha appoggiato sinora il lavoro di Fonseca, tanto da confermare la fiducia anche in caso di mancato risultato a Verona, la situazione nella realtà potrebbe essere diversa. E qualora il Milan non dovesse uscire vincente dal Bentegodi, l'esperienza del portoghese potrebbe finire. Quindi questa sera è una partita molto, molto delicata. Ma l'ha rullato proprio. Dai, te possino. Allora, due partite, vi ricordo il pronostico, il gioco pronostico Genoa-Napoli e Lecce-Lazio, il pronostico esatto, stiamo per andare in pausa, pronti a partire con il Maracanà, con tutti gli ospiti, con il gioco, con l'analisi delle partite di questa giornata, insomma ci siamo, stiamo ormai pronti.
L'Aquila vola molto in alto, come voi ben sapete.
Vabbè, caro Presidente, insomma bisogna vedere come risponderà la Lazio, questo bivio a Lecce molto importante. Stavo dando un'occhiata a Tomori, la Juve ci prova, quindi altro nome che spunta nella difesa della Juventus. Giuntoli studia un colpo alla Kalulu, quindi si è parlato anche di questo oggi. Per quanto riguarda le formazioni, nel Milan giocherà Jimenez, Napoli favorito Juan Jesus in mezzo al campo, Roma Paredes in mediana. Qui alcune indiscrezioni che arrivano per quanto concerne le partite del campionato. Allora ci fermiamo, facciamo un piccolo break e poi torniamo e si parte con Maracanà.